qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
È quell'organizzazione che è la guida dell'indipendentismo veneto e quindi del quel movimento di idee che vuole la liberazione del Veneto. E Veneto Serenissimo Governo nella sua natura non è una natura partitica, ma si ritiene il rappresentante del popolo veneto, ed vuole guidare attraverso la via diplomatica e la liberazione dell'autodeterminazione del popolo veneto. Il mio lavoro è strutturato in quattro sezioni che delineano la linea politica e i trascorsi storici del Veneto Serenissimo Governo dall'87 ad oggi. La prima sezione analizza la storia del Veneto Serenissimo Governo dal 1987 al 9 maggio 1997, data che portò alla liberazione anche sotto poche ore di Piazza San Marco con l'occupazione del campanile e di parte della piazza. E quindi tutti i primi 10 anni di attività del Veneto Serenissimo Governo sono finalizzati a questa azione, a questa operazione per liberare e ricostituire sul lembo di territorio veneto la Veneta Serenissima Repubblica. Quindi documenti rivolti al popolo per far rendere cosciente la popolazione veneta che il Veneto non è una regione italiana ma una nazione storica d'Europa, e documenti che delineeranno quali saranno le fasi dell'operazione più strettamente militare, quindi l'occupazione della piazza e quindi la costruzione di mezzi che poi verranno denominati tanchi, e infine tutta una serie di documentazione diplomatica che dovrebbe essere stata inoltrata a fine dell'operazione, a conclusione dell'operazione, ai vari governi esteri per accreditarsi come rappresentanti del popolo veneto. Dopo il 9 maggio 1997, a seguito dell'incarcerazione di molti componenti del Veneto Serenissimo Governo, diveniva necessario per il Veneto Serenissimo Governo organizzare quella che doveva essere la continuazione della lotta per l'autodeterminazione. Quindi, dopo l'azione mediatico-militare dell'8-9 maggio 1997, attraverso la diplomazia era necessario per il Veneto Serenissimo Governo affermarsi a livello internazionale e quindi individuare quale strumento fosse indispensabile per ottenere l'autodeterminazione. Dopo vari studi venne individuato il strumento del rifacimento del plebiscito, del progetto plebiscito del 1866. Quindi quel plebiscito che unì il Veneto all'Italia dopo la cosiddetta terza guerra di indipendenza. Quindi il Veneto Serenissimo Governo vedeva negli accordi che stabilivano, vedeva che gli accordi stabiliti per La realizzazione del plebiscito del 1866 erano stati disattesi dalle stesse parti in causa dell'epoca, quindi da Francia, Austria e Italia, e che quel plebiscito, vista del vecchio sovranissimo governo e dei consulenti da esso consultati, era al di fuori della legalità internazionale e quindi era necessario stabilire, è necessario tuttora stabilire per il Veneto Sovranissimo Governo se il Veneto sia mai entrato in Italia dal punto di vista legale. Ecco, e oltre alla politica diplomatica per la lotta per l'autodeterminazione del popolo veneto, viene affrontata in maniera decisa e forte da parte di tutta l'organizzazione una politica estera incentrata sulla lotta contro il terrorismo internazionale. Questa lotta contro il terrorismo internazionale inizia già nel 1999 con l'aggressione della NATO alla Repubblica Federativa di Jugoslavia. Difatti il vecchio serenissimo governo all'epoca si schiera a fianco del popolo jugoslavo e quindi è contro l'aggressione della NATO, perché è visto dalla parte del vecchio serenissimo governo, sono visti i militanti del jugoslavo, del popolo jugoslavo, quindi della Serbia e Macedonia, e no, Serbia e Montenegro, e quindi vengono individuati i militanti dell'UCK come legati all'internazionale islamica e in particolar modo alla Terra. Questa è l'analisi del vecchio sovranissimo governo per quanto riguarda la questione jugoslava e per la lotta. E così inizia proprio la propria presa di posizioni decise contro il terrorismo internazionale. Queste prese di posizioni si rafforzano dopo l'11 settembre, infatti il vecchio sovranissimo governo si schiererà a favore degli Stati Uniti per la liberazione dell'Afghanistan, quindi contro il regime Taliban. Poi si schiera a fianco della coalizione anti-Saddam e quindi del rovesciamento del regime Battista in Iraq, e trova come alleato privilegiato lo Stato di Israele nella sua lotta per la sopravvivenza e per l'autodifesa. Questi sono infatti i partner privilegiati a livello internazionale del vecchio serenissimo governo, sono per la lotta contro il terrorismo e anche per la lotta per l'autodeterminazione del popolo veneto, sono la Federazione Russa guidata da Putin, gli Stati Uniti guidati dall'amministrazione Bush e lo Stato di Israele guidato da Premier Steve Sharon. Questi sono i partner internazionali di riferimento. E il Veneto Sovranissimo Governo non sottovaluta nemmeno la politica interna riguardo del Veneto. Dagli inizi prende nette distanze da quello che è la Lega Nord, i vari movimenti venetisti e localisti, perché li ritiene funzionali all'occupazione dello Stato italiano, ovvero lo stesso partecipare alle elezioni è visto dal vecchio serenissimo governo come un avallo rispetto all'occupazione italiana in Veneto. E quindi questo è il primo sigillo che mette nella politica interna. Poi si vuole analizzare come realizzare una società, come realizzare uno Stato nuovo in Veneto, e quindi che non sia una ricomposizione dell'Italia in piccolo, ma che sia uno Stato nuovo. E per questo viene redatta ed elaborata una Costituzione che non è un punto di arrivo, ma vuole essere un punto di partenza per il dibattito all'interno del popolo veneto e dei vari delle varie persone che affiancano il vecchio serenissimo governo per discutere su quale sia la via da seguire in Veneto dopo la liberazione.
Fatto un quadro complessivo dei documenti che lei ha presentato.
Lascio la parola a Brunello. Credo che il candidato abbia spiegato la natura del suo coinvolgimento, del suo interesse, nell'argomento. E un po' la struttura, vorrei spiegarla meglio nella commissione perché abbiamo vissuto molto in questi anni. Voglio spiegare inizialmente partendo dall'idea del candidato di uno studio sull'azione del campanile di San Marco utilizzando gli atti processuali. Questo non è stato possibile, e allora la soluzione che sia il candidato che io abbiamo individuato per mantenere gli interessi suoi. Veramente avevamo cercato anche lei sul plebiscito del 1966, su cui poi era fatto una tesina. Ma alla fine io sono d'accordo sulla struttura e la struttura sarebbe un'antologia di documenti che fosse già stata dall'archivio.
Sì, i documenti raccolti sono stati trasferiti dall'archivio del Veneto Serenissimo Governo, l'archivio storico del Veneto Serenissimo Governo e dal giornale che praticamente il Veneto Serenissimo Governo pubblica, che si intitola Spirito Veneto. Secondo me è molto importante il sottotitolo del giornale che è Voce della Resistenza Popolare Marciana. Questo vuole far individuare qual è la posizione del Veneto Serenissimo Governo, quindi un governo in esilio, non in esilio dal Veneto, però in esilio dalle istituzioni da cui deriva il proprio potere.
Ecco, questo, grosso modo queste sono le due fonti utilizzate. Ciascuna sezione sono quattro, sì, sia sono cronologiche e tematiche, sì, perché per ciascun periodo il candidato insomma, interpreta, insomma, tematizza, ecco, meglio, che danno notizie filologiche, chi ha detto chi, dove, che cosa, illustra i temi scelti. Poi c'è una sezione che il candidato più o meno, forse con più anche coinvolgimento, e dice le sue. No, volevo spiegare cosa è, perché anche chiarire meglio le cose che ha detto, ma che fosse. Ecco, sì. Diciamo che io credo che quindi, essendo un'antologia di documenti con una presentazione filologica, diciamo che la tesi era raggiunta con lo scopo che si prefiggeva, che soprattutto quello di mettere a disposizione dei documenti per quanto riguarda quelli relativi del Veneto del governo sconosciuti, e gli altri poco conosciuti o non conosciuti o poco al di là della cerchia delle persone che seguono e collaborano a questo giornale negli ambienti politicamente affini o vicini o interni. Ecco, questa è la struttura. Posso prendere il fattore di
tempo? No, volevo prendere un esempio su questo archivio.
Sì.
Perché appunto lei mette insieme i documenti che hanno natura diversa, cioè documenti interni, poi molto spesso fa riferimenti anche a documenti, diciamo, a computer.
Questo è discusso molto,
a computer, non so, sequestrati,
sequestrati,
eccetera. La natura di questi file, di prima di due affidabile, ecco, in praticamente questi documenti non sono datati, perché non sarebbe stato più utile invece avere una. Ecco, manca un apparato critico spesso attorno.
Questo abbiamo discusso molto, se vuole
rifare. Sì.
Certo, per quanto riguarda la prima parte dei documenti, sono stati trasmessi all'archivio storico del Veneto Serenissimo Governo, quindi i documenti che vanno dal 1987 al 97 tramite il presidente del
Movimento.
Sì, è custodito dal cancelliere Andrea Viviani, dal cancelliere del Veneto Serenissimo Governo. Quindi questo è un archivio del Movimento custodito dal cancelliere che, diciamo, custodisce la memoria storica di tutta la documentazione e dei decreti emanati dal Veneto Serenissimo Governo, dei decreti e dei comunicati. E la prima parte ci sono questi problemi di datazione e di catalogazione, perché sono stati trasmessi dal presidente Luigi Pazza, che li aveva appunti a sua volta, riavuti a sua volta dal suo avvocato difensore dopo la conclusione del processo. E quindi questi documenti sono parziali, perché sono stati sono stampe di file sequestrati dalla polizia, quindi della polizia e dei carabinieri qua a Venezia. E quindi questo è uno dei problemi. Poi la natura della mancanza di datazione deriva dal fatto anche che nei primi 10 anni di attività il Veneto Serenissimo Governo aveva una natura semiclandestina. Ovviamente tutto ciò si riferisce al fatto dell'azione che poi sarebbe stata realizzata l'8 novembre 1997. Quindi c'era una natura semiclandestina del movimento, non poteva esporsi non poteva esporsi molto, perché altrimenti le forze dell'ordine italiane sarebbero intervenute per mettere fine sul nascere al Veneto Serenissimo Governo. Per quanto riguarda poi i documenti dal 1997 al 2005, sono anch'essi custoditi nell'archivio storico del Veneto Serenissimo Governo, e successivamente, solo dopo il 1999, vengono divisi in sezione ufficio affari esteri e sezione ufficio di presidenza. Quindi essenzialmente la sezione ufficio affari esteri riguarda la politica estera ovviamente di tutto il movimento e la politica diplomatica, mentre l'ufficio di presidenza riguarda tutte quante le questioni interne al Veneto. Ecco, quindi la natura della datazione dei primi documenti è dovuta proprio al fatto che il Veneto Serenissimo Governo era semiclandestino per l'azione poi.
Sì, però è dovuto anche al fatto che giustamente un computer, se si mette le mani, è difficile poi ricostruire la storia del testo. Questo è stato un problema fin dall'inizio. Questo è vero o no?
Sì, sì, infatti, questo è stato uno dei problemi nel realizzare la ricostruzione dei primi 10 anni di attività del Veneto Serenissimo Governo.
Ecco, sì, no, ecco, naturalmente io mi dispiace non avere possibilità di discutere a fondo molte questioni, non le opinioni politiche e culturali su quali io e il candidato siamo, abbiamo constatato essere antipodi, quindi, ma questo è pubblico, diciamo, ma siamo entrambi interessanti nell'istituzione e come studiosi di storia al trattamento delle fonti e all'interpretazione delle fonti. Quindi alcune le abbiamo discusse a lungo più di me, e altre volevo mettere, e comunque vorrei mettere anche la commissione, perché se non facciamo un'opinione. Ma la prima cosa, lei ha ricordato anche qui quello che scrive nella sua tesi, che cioè lei vede una continuità in questo, che a volte dice organizzazione, giustamente io credo, perché il movimento poi non si riconosce come tale, cioè, di questo organismo, organismo politico, di organizzazione. Io, ripeto, non la vedo, ma vorrei che lei spiegasse alla Commissione i motivi a favore e contro questa continuità nell'organizzazione, spiegando la sua opinione. Non la vedo, guarda, anche semplicemente citando il documento che lei ha citato, avendolo anche diretto, quello del documento del posto del 1999. A me sembra molto diverso dai documenti successivi, cioè mi sembra che ci sia un cambiamento, non saprei datare bene, probabilmente viene dal terzo congresso, ma probabilmente con delle fasi che io un po' intuisco, un po' no. Cioè, questo documento è una condanna dei terribili bombardamenti, si dice, e della scelta fatta dalla NATO. È vero che si parla di perché è un paese sovrano e cristiano, ma non si nomina mai né Luci Capa né il terrorismo. Cioè, a me sembra che ci sia qualcosa che cambi dopo. Volevo sapere la sua opinione, se possiamo parlare di una continuità o se possiamo parlare di due fasi, o come eventualmente sono fratture e continuità. Proprio a partire dai documenti, certo. Poi è una conoscenza interna, certo, che lei ha.
Certo. Dopo il 1997 c'è una fase di assestamento del movimento, quindi dopo l'8-9 maggio e dopo l'esperienza nel carcere, c'è un riassestamento del Veneto Serenissimo Governo e quindi anche un subentro di persone nuove che non hanno partecipato ai primi 10 anni di attività del Veneto Serenissimo Governo. Con il terzo congresso, nel maggio del 1999, si delineano le linee guida che ha visto il Veneto Serenissimo Governo porteranno all'indipendenza del Veneto. E per quanto riguarda la questione del terrorismo internazionale legata al documento contro l'aggressione della NATO alla Repubblica Federativa di Jugoslavia, diciamo che inizia che i toni diventano sempre, col passare dei mesi e degli anni, sempre più marcati, però l'analisi di la consapevolezza all'interno del movimento, dell'organizzazione di lottare contro il terrorismo internazionale è presente. Infatti si possono notare in successivi documenti pubblicati sul giornale Spirito Veneto che già nel 2000 si stabilisce chiaramente una avversità contro il terrorismo internazionale e contro gli strati della società all'interno dell'Occidente, in particolar modo la socialdemocrazia, che implicitamente o anche esplicitamente appoggiano l'espansionismo islamico. E questo è un articolo che è stato pubblicato nel Spirito Veneto. Quindi la consapevolezza di lottare contro il terrorismo internazionale e che Luci Capua fa parte del terrorismo internazionale è chiara. Viene rimarcata in maniera particolare nel 2000. È ovvio che dal 97 al 2000 c'è una sorta di rimescolamento delle carte all'interno del Veneto Settantissimo Governo, in cui alcune persone che hanno partecipato all'azione dell'8 9 maggio 97 sono più all'interno del movimento, se ne allontanano, perché
questi riterrebbero che ci sia una frattura.
Sì, questo
no, ma scusi, queste persone che sono allontanate, sì, dal, no, riterrebbero che ci sia stato un cambiamento.
No, questo sancisce il fatto che la linea politica del Veneto Settantissimo Governo si è consolidata in una determinata direzione, alcune persone ritengono la loro esperienza nel Veneto Settantissimo Governo conclusa col 9 maggio.
Quindi con il cambio anche di persone.
Con il cambio anche di persone, perché non vedevano possibile una continuità nel Veneto Settantissimo Governo con delle persone che non avessero partecipato all'azione dell'8 9 maggio 97.
Senta una cosa, tantissime cose, ma mi limito a due, poi lascio ai colleghi e a lei naturalmente. Io credo questo, questi documenti, non parlo solo, questi documenti che lei cita, l'uso della storia è pervasivo, massiccio. Allora, io direi, come storiografo, come studioso di storia, se lei presenta questi documenti, il mio lavoro, ho cercato di interpretare il mio ruolo di sempre. Buona filologia, indicatori, chi, come, quanto, va bene. Si può fare di più, sì, secondo me di più. Se lei dovesse metterci mani, dico come farei. Quando si ha a che fare con i documenti, quello che vuole sentire la sua opinione, perché immagino che lei continuerà con questi studi, con questa. Credo ci si debba dire, quando ci trova davanti alle genie, voglio dire Attila, eppure l'uso c'è, amici, Serenissima Repubblica, quella sì. Perfezione, buon governo, eccetera, e balle vere e proprie, oppure uso pubblico della storia. Cioè io credo che una buona filologia debba anche, lei potrebbe dire, un movimento ha bisogno di miti, ma uno storiografo forse dovrebbe farli notare. Ne ho qui, per esempio, le dico, poi discorsi che storici non sono pur utilizzando la storia, lei conoscerà, perché quella continuità della civiltà veneta, dai paleoveneti ai imprenditori del nord-est, che è basata sullo spirito di uguaglianza, sul carattere imprenditoriale della nazione, sulla cura costante della salute, l'attitudine alla mediazione del genere in poi, è tutto fuori che uno discorso di storiografia. Non si può definire in molti modi, non è questo il punto. È che diciamo non è storiografia. No, non è lo ritengo la storiografia. Ecco, io credo che, non lo so, è un problema, perché la storia entra nei nostri discorsi, è un problema se nella storiografia deve prendere nettamente le distanze, ed è quindi anche il problema che abbiamo tutti, cioè che nell'uso pubblico della storia si può fare un piccolo assunto. Lei è d'accordo con me?
Cioè, ritiene che il l'uso
del suo ruolo di storiografo?
Sì, il Veneto Serenissimo Governo usa la storia come elemento fondante della propria attività politica, e ovviamente avendo riportato nella tesi anche molte parti del giornale Spirito Veneto, che sono
ovviamente, non è suo quella cosa che io ho citato prima.
Contributi, sì, si vuole far vedere che il mito, la storia e la politica si intersecano e possono dare voce a quel movimento di idee che porti all'autodeterminazione del popolo veneto. È questa l'azione che vuole fare il Veneto Serenissimo Governo. Difatti, per quanto riguarda alcuni punti da lei citati, il capitolo è proprio il mito veneto.
Sì, lei l'ha chiamato mito, infatti mi sono dimenticato di dirlo, però ho già detto, e non è un titolo, è titolo suo.
Sì, sì, è titolo mio.
Ma forse ecco, anche cioè una riflessione sull'uso, sì, sì. Perché il mito di Venezia è un mito. Cioè si può fare una storia per il mito,
il Veneto Serenissimo Governo non come analisi non prende per oro tutta la storia della Repubblica di San Marco, però vuole prendere la storia della Repubblica di San Marco come fonte di insegnamenti, sia per cosa fare nel futuro, sia per cosa non fare nel futuro. Quindi, e questa è la...
Se sei in questo non lo mettiamo, le prospettive, le opinioni. No, ho capito, però se lei prende, faccio un esempio, che perché io ho letto soprattutto le parti ottocentesi, come lei sa, le cose che amo di più, insomma, e conosco anche un po' meglio. Cioè questa lettera che è molto interessante, che io non conosco e purtroppo non è citata la fonte del tenente Galvin di Bassano, sì. Molto interessante, è bello sapere se ne sono delle altre. Allora uno potrebbe usare, lì è un realista che parla, no? Si capisce, la bandiera, la sconfitta. Leggendo, è curioso, ma non è per spostarlo subito su un piano di uso pubblico della memoria, ma per stare del documento. Dice, i miei compatrioti italiani, ho visto morire accanto a me i miei compatrioti italiani. Che dice i compatrioti italiani, dicendo quello che lei potrebbe definire veneti, altri potrebbero definire subito austriaci. Lo dico per rimanere, prima di passare all'uso, sì. Capito, non è che voglia dire da questo non possiamo dedurre le sue opinioni, non importa, le sue opinioni possono, le opinioni di ciascuno possono essere risultate in molti modi, ma se noi stiamo sotto il documento è molto interessante questo. Allora qui la presentazione del documento potrebbe essere o filologica, dire, riflettiamo sui sensi di appartenenza. Oppure potrebbe essere dire Italia fuori dal Veneto. Allora, sono due, le mediazioni sono molte, io insomma interpreto il nostro lavoro, il nostro studio su questo. Ecco.
Sì, per quanto riguarda la lettera del tenente Garbini.
Interessante,
sì, è interessante anche per il fatto che si evidenzia in maniera implicita il fatto che non ci sono state diserzioni verso l'esercito prussiano. È questo che vuole evidenziare, che riportare quella lettera nel giornale Spirito Veneto, vuole collegare la battaglia di Sarva alla battaglia di Lissa, alla battaglia di Custozza.
Sì,
quindi è come...
questo è vero, sia vero. Ah, no, cioè, fuori discussione. Se viene qui un austriaco e ci dice guardate che questo dimostra il realismo filosofico, io direi forse sì, forse no, vediamo, capito cosa
certo, dire, certo,
perché
sì.
Non stiracchiare, ecco, sì. I documenti, ecco, è solo per un amore che abbiamo a un certo standard nel trattamento delle fonti, io credo che questo sia la cosa che molte altre cose, ma molte abbiamo parlato, molte forse avremo tempo.
Io leggo il suo lavoro con molto interesse, perché sono molti documenti molto interessanti, lei li ha presentati, cioè io faccio la successione, per cui c'è molto effettivamente molti argomenti di discussione. Ecco, ho qualche riserva effettivamente su come lei ha presentato i documenti, molto spesso non assume quel distacco che sarebbe opportuno, si vede che più il militante che lo storiografo, e questo sarebbe stato opportuno creare una distanza e nelle introduzioni essere diciamo più critico sia nella presentazione delle fonti sia anche nell'attenzione filologica ai documenti, sono spesso rifusi, errori, piste di vario genere che sarebbe stato opportuno rivedere. Però vorrei tornare un attimo proprio su questa insistenza sulla storia, da qualche parte la chiama madre storia, ecco, che mi pare appunto che spesso determina fraintendimenti di vario genere. Ora, la storia, dentro la storia noi possiamo trovare tutto, dentro una storia come quella veneta si può trovare una cosa anche esattamente. E mi pare che sia abbastanza, cioè, per esempio, la linea che risulta, per esempio, vengono esaltati e trovati soprattutto quei momenti, per esempio, di carattere, diciamo, cattolico, forse clericale, Lepanto, i momenti che assumono a livello di mito sono questi, Lepanto, la conquista della Morea, eccetera, il baluardo con qualcuno. Quando sappiamo bene che ci sono 100 altre letture diverse della storia veneziana e che magari una di quelle per cui la storia veneta è nota è forse più che quella del baluardo della cattolicità contro l'impero, anche quella della distinzione netta tra attività dello Stato e attività della Chiesa. Ad esempio il nome di Sarpi, il nome di Leonardo Donato, molti altri personaggi si muovono per assumere una netta distinzione tra il potere dello Stato e il potere della Chiesa, sono assolutamente assenti. Mentre invece forse in questa maniera un po' coerentemente con le prese di posizione della politica estera più recente si crea un legame netto tra Lepanto e la guerra dell'Iraq. Però gli itinerari potrebbero essere migliorati, ma allora per quale ragione utilizzare la storia in qualche maniera, capiamola, stravolgendola in un certo filo?
Per quanto riguarda il legame con la tradizione cristiana, il Vento Serenissimo Verno nella sua attività si lega a quelle che sono, e vuole legarsi in maniera indissolubile a quelle che sono le radici giudaico-cristiane dell'Europa e del Veneto.
Questa espressione
è l'espressione degli ultimi anni. Sì, ma infatti il Vento Serenissimo Verno è un movimento di liberazione attuale che si rifà alla Veneto Serenissima Repubblica come continuità storica, come continuità di governo. Ovviamente ritengo che in 1200 anni di storia della Repubblica si può trovare all'interno di una storia di qualsiasi Stato tutto contrario di tutto. Ovviamente la continuità c'è. La continuità ideale rispetto a quello che era la Repubblica di San Marco e a quelli che sono gli elementi costitutivi della Repubblica di San Marco dal punto di vista del Veneto Serenissimo Governo. E quindi viene visto Lepanto o Famagosta come elementi, così dice il Veneto Serenissimo Governo, elementi didattici nel modo in cui bisogna confrontarsi contro l'Islam. Ovviamente si
aggiunta tornando dopo
sì, ma infatti il Vento Serenissimo Governo non dice che non c'è stata la pace o che non tutti gli stati cristiani hanno fatto pace separate, non è che nega l'esistenza di questo, riporta il fatto che per trattare quindi vuole unire la diplomazia alla spada. Per quanto riguarda l'azione adesso, dato che il Vento Serenissimo Governo si ritiene un movimento di liberazione che si tiene alla guida del movimento di liberazione Veneto, però deve fare i conti con la storia attuale, col magma storico che c'è adesso, senza prescindere da quello che è la storia dei 1200 anni della Repubblica. E quindi è questa l'azione politica che vuole intraprendere il Vento Serenissimo Governo. Avere chiaro, avere dei punti di riferimento nel passato per poter operare come movimento di liberazione, come governo verso il futuro. E questa è l'azione che...
Sì, ma forse io non ricondisco questo, perché sei legittimo questo. E il fatto di utilizzare la storia per questo.
Cioè, il Vento Serenissimo Governo utilizza, io ho riportato quello che utilizza il Vento Serenissimo Governo, la storia come lo fa qualsiasi altro Stato, qualsiasi altro governo. E quindi si comporta da governo perché è un governo e utilizza la storia per la propria linea politica. Come lo fanno gli Stati Uniti, come possono farlo la Francia, come possono farlo la Spagna, e quindi tutti gli stati del consesso mondiale utilizzano la storia per sostenere la propria azione politica. Quindi io non vedo nessuna, cioè la storia, la politica sia legata alla storia, però hanno percorsi differenti. E questo, quindi non vedo nessuna discrepanza rispetto al governo Veneto, al governo Veneto e agli altri governi dei vari stati del consesso mondiale. Questo è, per quanto anche ho fatto come commento della politica estera, è proprio questa la natura del Vento Serenissimo Governo, essere la guida del movimento di liberazione Veneto e utilizzare la storia come elemento fondante, una storia che deve essere interpretata del Vento Serenissimo Governo in base anche a quello che è l'oggi, non solo in base a quello che era il Vento Serenissimo Governo. Infatti non è un gruppo di storici, ma è un governo che si ritiene rappresentante del popolo veneto.
Non è un movimento.
da un certo punto di vista.
Non è un movimento. Cioè, voi, come natura, come organizzazione, questo... come numeri, è quelli di un, sono quelli di un governo che fa politica diplomatica, che fa politica interna.
Lei prima ha detto il nome del popolo veneto. In realtà mi sembra che nel documento, proprio la dizione con cui parte il governo, questa, la tesi la sta vedendo il collega, ma la commissione di pari, sia il Veneto, sono un erede continuatore.
Storia, tradizioni, cultura della bellissima Repubblica.
Non è, no? Prima di dire che fa appello al popolo, non fa appello al popolo veneto. Cioè, in questo senso è... si considera erede di un governo, giusto?
Erede di un governo che governa. Governo in esilio, ovviamente, perché parafrasando possiamo affermare che Veneto è serenissimo governo, ha stesso ruolo che aveva De Gaulle durante la Seconda Guerra Mondiale, durante i primi messaggi che faceva la Radio Londra. Nessuno riconosceva De Gaulle, anzi lo insultavano e riconoscevano il governo di Pétain, stessi militari che erano in Inghilterra. Lui si rifaceva i veri ideali della Francia, li interpretava lui e non il generale Pétain. E quindi la stessa... sosteneva che la Francia era lui, che la vera Francia era lui, come aveva fatto. Quindi questo è quello che, come no, poi ogni governo interpreta la storia dal punto di vista, possiamo vedere il governo italiano, possiamo vedere... come ogni governo interpreta la storia o legandosi alla resistenza o parificando i combattenti della RSI con i combattenti partigiani. Se l'interpretazione della storia cambia da governo a governo, anche nello stesso Stato, da un mese all'altro.
Alessandro, prendo da quest'ultima osservazione che mi sembra condivisibile, però mi pare che nell'elaborato non ci sia quella esplicitazione di questo distacco critico del ricercatore che lavora su delle fonti e che è in grado anche di analizzare gli usi politici e strumentali che vengono fatti dai vari soggetti, in particolare dai soggetti istituzionali della storia, e li sottopone a critica. Nell'elaborato mi pare che questa distanza non ci sia e che sia una tesi molto militante. Niente il contrario alle tesi militanti, nel senso che penso che nel lavoro nostro di ricerca storica ci sia una passione che è positiva. Però qui arriviamo al paradosso, per certi aspetti, del fatto che il ricercatore sia contemporaneamente l'autore della tesi e anche l'oggetto della sua tesi, no? E a volte funziona, a volte no. In questo caso mi pare non abbia funzionato bene l'esperienza della tesi di laurea, l'esperienza della ricerca storica, che anche quando parte da delle ipotesi molto forti, molto radicate, a mio modo di vedere deve lasciare un po' di spazio al gusto dell'inatteso, della scoperta, a un documento che fa cambiare almeno in parte le posizioni iniziali, un libro, un incontro, una conversazione che mette in discussione e ci fa arrivare alla fine del percorso della ricerca con delle idee almeno in parte un po' cambiate. Insomma, vuol dire che è stata una ricerca inutile se arriviamo alla fine con le stesse idee da cui siamo partiti. A me sembra che questo sia il caso della ricerca, della tesi. Un'occasione per buttare, come dire, umanamente, insomma, perché è bello, insomma, il nostro lavoro, è bello proprio quando ti porta a incontrare delle cose che non ti aspettavi. E questa è la mia lettura, a cui dopo eventualmente potrei rispondere. Però volevo porti una domanda più di carattere generale, che porta a interpretare questo soggetto politico, il Veneto Serenissimo Governo, come una forma di, tra virgolette, nazionalismo analogo per certi aspetti a quello che è stato nell'Ottocento o che negli ultimi 20 anni, 30 anni è tornato ad essere come neonazionalismo in molte parti del mondo. Una cosa che a me non è chiara dalla lettura dei documenti è quali criteri definiscano, secondo il Veneto Serenissimo Governo, il popolo veneto. Tu sai che ci sono varie impostazioni, varie idee di nazione, varie famiglie anche di nazionalismi, quelle che si richiamano di più alla continuità della storia, al patrimonio appunto di storia collettivo, alla lingua, alla razza, al sangue, alla fedeltà a un governo, a una fedeltà istituzionale. Ecco, mi pare che dai documenti tutti questi aspetti siano abbastanza mescolati e non sia chiaro per me capire che cosa sia, come si definisca il cittadino veneto e come eventualmente si possa diventare cittadino veneto sulla base dei documenti. È chiaro o hai colto anche tu un po' una
ambiguità? No, non chiaro, questa tematica sta nel fatto che in ogni documento viene detto Veneto Serenissimo Governo, erede continuatore della storia, tradizioni, storia, cultura, tradizioni della Veneta Serenissima Repubblica. Quindi il Veneto Serenissimo Governo ritiene di rappresentare tutto il popolo veneto. E un popolo veneto, questo è un fattore è questo. Altro fattore è quello dell'erede continuatore della Veneta Serenissima Repubblica. Quindi il fattore di coesione è proprio questo, la Veneta Serenissima Repubblica. Non si parla, o si parla soltanto marginalmente di etnia, perché non c'è, non si vuole parlare di lingua perché si rischia di arrivare a una lingua artefatta che non unisce ma divide. Il Veneto Serenissimo Governo vede più che altro come elemento di coesione all'interno del popolo veneto la storia, e quindi si rifà la storia della Veneta Serenissima Repubblica per unire il popolo veneto e portarlo e guidarlo verso il futuro. Questo è per quanto riguarda.
Ma quei cittadini veneti, diciamo così, o sì, individui che secondo il Veneto Serenissimo Governo appartengono alla giurisdizione di questo governo, chi sono?
Il nucleo fondante per il Veneto Serenissimo Governo della futura Veneta Serenissima Repubblica sono le sette province, le attuali sette province venete, perché ci si lega alla questione diplomatica.
Quindi del ripristino della residenza secondo questi documenti del territorio.
Territorio, nel senso che come ho detto, la via per dal vista del Veneto Serenissimo Governo per ottenere l'indipendenza è quella del rifacimento del plebiscito del 1856, e quindi in base a quelle clausole viene definito il nucleo fondante della Veneta Serenissima Repubblica. Si sa anche che all'interno di quel plebiscito c'era Mantova e Udine, e questo è infatti in varie delibere del Veneto Serenissimo.
Tutti i cittadini che risiedono all'interno.
Allora, per quanto riguarda tutti i cittadini che risiedono, da quando è stata, infatti questo riguarda i carteggi che ho potuto consultare, ma sono tanti carteggi riservati che non ho potuto pubblicare, però posso trasmettere, sono quelli che riguardo ai cittadini, comunque alle cittadini veneti, da quando c'è stata la proposta del rifacimento del plebiscito, che la prima volta che c'è stata questa, per alcuni, per certi punti di vista anche delle direttive, e quando si parla di campo d'onore è voluto quel termine nel fatto di come il Veneto Serenissimo Governo vede il popolo veneto, lo vuole vedere in un futuro, quando sarà Veneto indipendente, come popolo in armi, e quindi come rapporto fiduciario tra popolo e governo, quindi di popolo in armi a cui non si è costretti a combattere per la difesa, ma che venga spontanea. E quindi come elementi di ispirazione sono la Confederazione Elvetica e soprattutto lo Stato di Israele.